Buongiorno a tutti e a tutte, benvenuti a Press Corner del 3 giugno del 2021. Iniziamo con un articolo da Internazionale, La vittoria inutile dei difensori della privacy di Eugeni Morozov, sociologo. Nel 2021, per le persone impegnate nella difesa della privacy, c'è stata una vittoria dopo l'altra. La prima è arrivata a marzo, quando la Alphabet, l'azienda proprietaria di Google, ha annunciato che avrebbe smesso di tracciare la navigazione degli utenti da un sito all'altro. La scelta rientra nella più ampia strategia di eliminare i cookie, una tecnologia vecchia ma controversa, cui viene sempre più spesso data la colpa della cultura lassista della condivisione dei dati. Invece di tracciare i singoli utenti tramite i cookie, l'Alphabet userà l'apprendimento automatico per raccoglierli in gruppi organizzati per comportamenti simili. Le pubblicità si rivolgerebbero quindi a questi gruppi e non alle singole persone. L'Alphabet avrà bisogno di alcuni dati per inserire ogni utente nel gruppo appropriato, ma gli inserzionisti non dovranno interferire con il browser di ognuno. Ora si è aperto il secondo capitolo di questo riposizionamento del settore. Alla fine di aprile, la Apple ha introdotto un aggiornamento al suo sistema operativo che cambia il modo in cui gli sviluppatori di applicazioni esterne come Facebook possono tracciare gli utenti, che ora devono autorizzare la raccolta dei loro dati. All'inizio Facebook si era opposta, ma poi ha ammorbidito la sua posizione, promettendo di sviluppare delle tecnologie pubblicitarie che potenziano la privacy e che avranno bisogno di meno dati. Viene da chiedersi se questo successo del movimento per la privacy non rischia alla fine di diventare una vittoria di Pirro, almeno rispetto ai suoi più ampi obiettivi democratici. Invece di affrontare gli equilibri di potere del settore tecnologico, le voci più esplicite di questo movimento hanno tradizionalmente criticato le violazioni delle leggi sulla privacy e sulla protezione dei dati. Questa strategia dava per scontato che le trasgressioni alla legge sarebbero continuate. Ora che la Alphabet e presto, chissà, Facebook usa l'apprendimento automatico per creare pubblicità personalizzate che rispettano la privacy, c'è il dubbio che quella linea non sia stata molto lungimirante. Terrorizzati dall'ubiquità del capitalismo della sorveglianza, abbiamo reso troppo facile alle aziende tecnologiche soddisfare le nostre aspettative. Abbiamo sprecato un decennio di attivismo che avrebbe dovuto concentrarsi sullo sviluppo di argomentazioni alternative sul perché temere le grandi aziende tecnologiche. È probabile che qualcosa di simile succederà in altri settori che di recente hanno sollevato delle preoccupazioni. L'industria tecnologica si dedicherà ad altre questioni come le notizie false e la dipendenza da internet, a cui risponderà rafforzando il soluzionismo. Le piattaforme digitali mobiliteranno le innovazioni più recenti per offrire agli utenti un'esperienza di navigazione sicura. La Apple, come sempre, fa da apripista, offrendo notizie appositamente selezionate e strumenti per misurare il benessere digitale. Il movimento per una tecnologia umana rischia quindi di ottenere un'altra vittoria di Pirro. I giganti del settore troveranno un modo per essere umani e fare al tempo stesso profitti. Questo suggerisce la necessità di una critica diversa e più ampia. La chiave è andare oltre la retorica sull'innovazione e chiedersi invece a chi sia effettivamente concesso innovare e a quali condizioni. Le aziende tecnologiche si propongono un piatto poco invitante che contiene gli stessi ingredienti: utenti, piattaforme, inserzionisti e sviluppatori. L'immaginazione del settore tecnologico non ammette che altri attori possano aver ruolo nel determinare gli usi socialmente benefici delle infrastrutture digitali. A parte Wikipedia, nata 3 anni prima di Facebook, non ci sono equivalenti digitali di istituti come le biblioteche, i musei e gli uffici postali. Chissà quali altri tipi di strutture sarebbe possibile inventare nell'ambiente digitale odierno. Invece di scoprirlo, i politici hanno ceduto campo alle aziende. Invece di costruire infrastrutture, si accontentano di quelle esistenti, gestite dal settore tecnologico. Naturalmente, gli attori principali dell'industria vogliono essere sicuri che ogni nuovo organismo digitale nasca sotto forma di startup o di applicazione per essere lanciato e monetizzato attraverso le loro piattaforme. Il risultato è che il mondo digitale oggi non è favorevole all'innovazione, come sembra. Eccelle nel costruire applicazioni agili per musei e biblioteche, ma è pessimo nell'immaginare quale può essere l'equivalente digitale del museo o della biblioteca? Il rispetto per la privacy mostrato di recente dai giganti della tecnologia non dovrebbe ingannarci. Dopotutto, è la presa monopolistica che esercitano sulla nostra immaginazione che costituisce il problema più grande per la democrazia. Ed è solo ridistribuendo questa immaginazione, invece di ricorrere a un soluzionismo di facciata, che possiamo sperare di contenerli. Questo era l'articolo di Eugenij Morozov, sociologo, su Internazionale, la vittoria inutile dei difensori della privacy. Passiamo ora a Dynamo Press, un articolo di Alyosha Castronovo su quello che sta succedendo in Colombia, un mese di rivolta in Colombia. Duque, il presidente Duque, militarizza le città. Non si fermano le mobilitazioni contro le politiche neoliberiste e la violenza di Stato in Colombia. Dopo aver ottenuto il ritiro della riforma fiscale, le dimissioni del ministro delle Finanze Carrasquilla, il ritiro della riforma della salute, immense manifestazioni popolari rivendicano la fine della repressione, un reddito di base, la garanzia del diritto all'educazione e alla salute, un cambiamento radicale delle politiche pubbliche, lo smantellamento del corpo di polizia antisommossa e SMAD, il rispetto degli accordi di pace firmati nel 2016 e la difesa dei territori minacciati da estrattivismo, paramilitarismo e narcotraffico. Giorno dopo giorno si acuisce la crisi di legittimità del governo quando manca poco più di un anno alle elezioni presidenziali. Le proteste coinvolgono nuovi territori e settori sociali, tanto nelle grandi città come nelle aree rurali, abitate da popoli indigeni e contadini. Le prese di posizione contro il governo si moltiplicano nel mondo artistico, musicale e sportivo, con performance, concerti e dichiarazioni da parte di cantanti, musicisti, esponenti del mondo del ciclismo e del calcio, con l'Associazione dei Calciatori che ha espresso solidarietà con le rivendicazioni popolari, chiedendo e ottenendo la sospensione del campionato colombiano. La farsa del dialogo nazionale non ha mai prodotto nessuna istanza di negoziazione reale attorno alle rivendicazioni popolari per la totale assenza di volontà politica da parte del governo a negoziare con i diversi settori sociali e sindacali in sciopero. Inoltre, questione fondamentale, il governo non ha mai accettato la richiesta del Comitato dello Sciopero di fermare la repressione per permettere lo svolgimento delle istanze di dialogo, aspetto decisivo per poter portare avanti la negoziazione, garantendo il legittimo diritto alla protesta nelle strade del paese, diritto che la militarizzazione di fatto impedisce. La sera stessa del 28 maggio, il presidente Duque ha emanato il decreto di urgenza 575, con cui ha dichiarato lo stato di emergenza. La dichiarazione, per la seconda volta, della cosiddetta assistenza militare, che prevede l'invio di truppe militari nelle città per assistere le forze di polizia nella gestione dell'ordine pubblico in 7 dipartimenti. Nello stesso giorno sono stati inviati migliaia di soldati nei dipartimenti di Valle del Calca, di Cauca, Risaralda, Nariño, Huila, Norte del Santander, Putumayo, Icaquetá, con una particolare concentrazione di truppe nella città di Cali, dove sono arrivati 7.000 effettivi dell'esercito per ristabilire l'ordine pubblico. L'occupazione militare della città, secondo le organizzazioni per i diritti umani, maschera uno stato di commozione interiore de facto. La misura di emergenza che trasferisce il potere ai militari e sospende le libertà democratiche previste dalla Costituzione, che nega il diritto a manifestare, usa le forze militari contro i civili e ostacola la possibilità di un dialogo di emergenza come via di uscita dalla crisi. La Commissione Interamericana per i diritti umani ha preso posizione chiedendo chiarimenti sulla gestione dell'ordine pubblico e il ruolo dei civili armati, mentre Michelle Bachelet, alto commissario ONU per i diritti umani, ha espresso preoccupazione per i 14 morti e i 51 feriti di arma da fuoco del 28 maggio a Cali, chiedendo un'inchiesta rapida e indipendente sulle responsabilità di civili armati e sui funzionari delle forze di polizia accusati di aver sparato e ucciso manifestanti. Infine, l'organizzazione non governativa Fondazione per i diritti umani ha denunciato il presidente Iván Duque e il ministro della difesa Molano per torture, violazioni dei diritti umani, assassini extragiudiziari, uso dell'esercito contro civili e altri crimini di lesa umanità, sollecitando le organizzazioni internazionali a procedere con l'arresto nei loro confronti. Diverse organizzazioni per i diritti umani hanno denunciato l'esistenza di fosse comuni e il ritrovamento di cadaveri appartenenti a desaparecidos durante la protesta, così come l'esistenza di centri di detenzione clandestina. Poche ore fa è stata denunciata l'esistenza di un centro di detenzione con 400 arrestati, di cui non si conoscono né l'identità né lo stato di salute. Il 28 maggio è stata l'ennesima giornata di mobilitazione generalizzata nel paese. A un mese dall'inizio del paro nacional, decine di cortei, blocchi stradali, manifestazioni, concerti, eventi culturali e cucine comunitarie hanno occupato le piazze e le strade di tutte le principali città del paese. Da Cali a Bogotà, Medellín, fino a Popayán, Bucaramanga e Cúcuta, ma anche nei centri minori e nei territori abitati dalle comunità indigene, contadine e afrodiscendenti che mantengono il blocco di diverse vie di comunicazioni. Intanto nei quartieri popolari le proteste continuano senza sosta per la gravità della situazione di miseria, povertà e assenza di prospettive, problemi strutturali che si sono intensificati drammaticamente con la crisi pandemica. Proprio a Cali si sono verificati ancora una volta gli eventi più gravi e drammatici. Dopo una giornata di manifestazioni pacifiche di massa, concerti e manifestazioni culturali, gruppi di civili armati hanno sparato sui manifestanti, uccidendo 13 giovani in diversi punti della città, dall'università fino ai quartieri popolari, ma anche nella zona di Ciudad Jardín, area ricca abitata dall'oligarchia locale, causando oltre 50 feriti di arma da fuoco in una sola giornata, mentre durissime repressioni poliziesche e paramilitari sono continuate per tutta la notte. Tra i giovani uccisi dalla repressione, uno studente indigeno dell'Università del Valle, difensore dell'ambiente e dei territori indigeni, Sebastian Hakanamayov, assassinato presso il punto di resistenza del quartiere Menéndez. Molto scalpore ha destato l'arresto di Alvaro Herrera, studente universitario e musicista dell'Orchestra Sinfonica di Cali, che stava suonando il corno durante un picchetto sinfonico, una manifestazione musicale in sostegno allo sciopero. È stato violentemente arrestato dalla polizia che lo ha costretto, ferito e pieno di sangue, a registrare un video in cui ammetteva, in evidente stato di shock, di essere un vandalo che stava rompendo vetrine e lanciando pietre quando era stato arrestato. Lo scandalo per questo ennesimo arresto arbitrario e montaggio giudiziario ha scatenato un'ondata di solidarietà e di denuncia fino alla liberazione del giovane musicista che, uscendo dal commissariato, ha intonato un canto di resistenza ringraziando gli avvocati, i difensori per i diritti umani e i manifestanti che l'hanno abbracciato dopo la liberazione. A Bogotà si è tenuta una giornata di concentramenti e manifestazioni in diverse aree della metropoli, da Usme a Soacha, Ciudad Bolívar e Portal Resistenza, nella zona di Kennedy, dove il mondo dell'hip-hop si è radunato per un concerto con migliaia di persone, poi attaccato dalla polizia con la prima linea di scudi che ha resistito per tutta la notte. Nella notte almeno 85 persone sono state ferite, di cui 12 con gravi ferite oculari, e diversi centri di prima assistenza medica sono stati attaccati dalla polizia. In diversi quartieri sono state interrotte le forniture di elettricità proprio mentre la polizia attaccava violentemente i presidi dello sciopero, la stessa dinamica avvenuta nelle scorse settimane in modo sistematico nei quartieri popolari a Cali, per preparare uno scenario di terrore contro chi si mobilita e occupa le strade e le piazze. Arresti illegittimi, casi di torture e violenze di genere sono state denunciate anche ieri, mentre continuano a non esserci risposte da parte delle istituzioni rispetto agli oltre 400 desaparecidos durante il mese di protesta. Moltissime esperienze organizzative collettive e nuove soggettività in lotta stanno nascendo in tutto il territorio nazionale e non solo. Dalle biblioteche popolari, sorte nei punti di resistenza, alle cucine comunitarie per aiutare le famiglie che soffrono la fame e i manifestanti nei picchetti che sostengono lo sciopero e i blocchi, fino alla proliferazione di manifestazioni artistiche e culturali, alla moltiplicazione della primera linea, ai punti medici di prima assistenza, ai concerti di salsa e musica popolare, una socialità e convivialità comunitaria e popolare sta riconfigurando dal basso e a partire dallo sciopero lo spazio urbano e i quartieri popolari in particolare. Così si sono formate e si espandono nuove esperienze di organizzazione nei cortei. Dopo la primera linea, composta da giovani e giovanissime che con gli scudi difendono i cortei e i punti di blocco dello sciopero dalla violenza della polizia, si sono formate anche le mamme della prima linea in diverse città. Lo scorso corteo a Bogotà ha visto la partecipazione della madre di Dylan Cruz, studente diciottenne ucciso nel novembre del 2019 durante i primi giorni del paro nazionale. Le mamme della prima linea scendono in piazza con gli scudi e lo slogan "Non abbiamo fatto fili per la guerra", reclamando giustizia per i giovani assassinati dall'ESMAD. Andavamo sempre assieme ai cortei, così ci siamo dette perché non facciamo lo spezzone delle mamme di prima linea? E allora lo abbiamo fatto, per rappresentare le mamme colombiane e le ragazze madri che sosteniamo tra mille difficoltà le nostre famiglie, lottando per il diritto all'educazione e alla salute. Dicono loro ai microfoni di Colombia Informa. Le persone che scendono in piazza non sono vandali, ma persone comuni che lottano contro le violenze e le ingiustizie di questo governo, ma soprattutto per difendere la vita. E questo era un resoconto letto su Dinamo Press, scritto da Alyosha Castronovo, su quello che sta succedendo dopo un mese, di rivolta in Colombia. Chiudiamo invece con una segnalazione di un evento il venerdì 4 giugno, domani a San Basilio a Roma, il Sambarte in Festival. Allora, l'evento lo trovate su Facebook, leggo velocemente, dopo la grande giornata di Affacciati alla finestra Samba. A giugno arriva la prima edizione di Sambarte in Festival. I primi tre venerdì 4, 11, 18 e domenica 27 giugno, laboratori, spettacoli, teatro popolare dentro ai lotti della Borgata. I cortili dei lotti si animeranno di spettacoli teatrali e tanti eventi, quattro giornate di festa aperte a tutti e a tutte. E vi invitiamo a leggere la pagina di Sambarte. Prima edizione su Facebook. Comunque il link, come sempre, sarà sulla pagina di Radio Città Aperta all'interno di Press Corner del giovedì 3 giugno. E per oggi è tutto, buon proseguimento di ascolto.